Tracce.
Ufficialmente apriamo la nostra scatola dei ricordi, anzi sono più scatoloni perché dentro ci sono i nastri, le audiocassette, i DVD, le pizze CD. Anche, quelle sai che si usavano una volta per i film?
Le beta?
Ecco, ognuno di noi aggiunge un tassello, insomma abbiamo aperto il nostro momento dell'archivio. È un archivio che parlerà dei nostri programmi, delle nostre proposte, di quello che vi abbiamo detto e raccontato in tanti anni di radio e televisione, ma apriamo anche in musica. Oggi fa gli anni un compleanno di tutto rispetto, anche se non di quelle cifre insomma tonde, un signore della musica che è nato in un posto, è molto esotico sentirne parlare, a Seymour, Indiana, Stati Uniti.
Perché esotico?
Eh sì, perché ti rimanda già tutto a un immaginario di un genere di mondo che o l'hai conosciuto dal vivo, bene, oppure magari ti è stato riportato dal cinema, dalla televisione, anche perché anche il suo soprannome, rimanda a questo mondo. Lui è detto Cougar, il puma del rock, lui è John Mellencamp e oggi fa 74 anni. Rocker americano, è diventato famoso già alla fine degli anni 70 e poi naturalmente negli anni successivi, perché il suo stile non solo è compositivo, ma lui lo interpreta in maniera particolare, quindi rock alla base, chitarra, batteria, in evidenza, ma poi lui aggiunge il suo soul, un pizzico di Tex-Mex negli anni, insomma. Apriamo in musica il nostro appuntamento di Tracce di oggi, che siate del John Mellencamp della fine degli anni 70, del pieno degli anni 80 o di questi primi anni 90. Ecco, Rete 1 c'era, c'è, vi ha accompagnato e vi accompagnerà in musica. Questa è Human Wheels. Giustamente Elena torna su un argomento anche corretto, dice: vi state rivolgendo agli ascoltatori, ci sono anche le ascoltatrici, è vero, ho usato un maschile sovraesteso, adesso si dice così, però naturalmente signore e signore all'ascolto, sentitevi tutti chiamati in causa, soprattutto perché il prossimo contenuto che vi stiamo per presentare all'interno del nostro Tracce si rifà al fatto che questo programma di cui vi parliamo potreste averlo ascoltato da bambini, potreste averlo ascoltato da adolescenti, potreste avere iniziato ad ascoltarlo già quando avevate qualche anno in più. Perché? Perché è un programma che ha accompagnato generazioni di ascoltatori della nostra radio.
E di cosa parleremo? Delle voci del grigione italiano? No. Parliamo della Costa dei Barbari, che proprio oggi nel 1958 debuttava con la sua prima puntata. E sappiamo che questa trasmissione, ho trovato dei pezzi veramente, tu guardi l'archivio RSI Costa dei Barbari.
Vabbè, ci passi un paio di giornate.
Esatto.
Forse di più.
Di più, credo. E ricordiamo anche il sito lanostrastoria.ch per ritrovare eventualmente degli altri spunti che hanno a che fare soprattutto con i file video. Dunque, abbiamo recuperato quando abbiamo festeggiato nel 2008 i 50 anni della Costa dei Barbari.
Nel 2008 la Costa dei Barbari aveva già fatto 50 anni di trasmissione.
Esatto, noi ci teniamo pronti perché insomma per il futuro noi festeggeremo ancora questo importante compleanno. No, lo riascoltiamo perché era stata una serie elaborata da Giorgio Passarallo e Rolf Schürch che era durata diverso tempo, perché per ricordare e commemorare i 50 anni di lavoro della Costa dei Barbari era stato un lavoro che era durato dei mesi.
Naturalmente, se parla anche al vostro cuore, i vostri ricordi, 076 321 1113.
Buon compleanno Costa! La Costa dei Barbari.
Via dunque i ricordi con il primo estratto di oggi. Dagli archivi della RSI è rispuntata la Costa del 20 febbraio 1999. La solita mezz'ora densa di spunti, di domande, di risposte e di approfondimenti. Due, i momenti che vogliamo sottoporre alla vostra attenzione. Un paio di minuti dedicati alla lingua della radio e della TV e un altro paio in cui si parla di nuove parole.
Alla radio
e alla TV
fanno a chi ne fa di più.
influssi del linguaggio sportivo sulla politica.
Bertinotti non cede al pressing.
Ecco un termine che Ormezzano non registra nel suo dizionario del calcio.
Peccato, e la Costa non ne ha mai parlato.
Allora, facciamolo subito. Pressing.
Pressione incalzante e insistente.
Così Cortelazzo e Cardinale.
E già nell'83 si poteva leggere nel giornale.
Aveva manifestato il proposito di intraprendere un pressing asfissiante sul governo.
E il pressing agent?
Fermo. Press agent, chi cura le relazioni con la stampa a scopo pubblicitario.
Addetto alla stampa.
Il press agent della Costa è stato licenziato. Ci aveva procurato troppi premi e riconoscimenti. Veramente non si sapeva più come difendersi.
Oh, io assumerei la signora Sonia, più discreta ma più efficiente.
Ah, oh, bello, ciao.
A chi ci interpella via email o per posta,
con tempi precisi daremo risposta.
Mi raccomando, Enrica, risposta.
È così. O bisogna darlo con la dizione perfetta.
Sto guardando un po' di messaggi che arrivano tra i vostri allo 076 321 1113. Sto notando che il nome di Febo Conti è quello che ci si ricorda più velocemente e in un maggior numero tra i messaggi che arrivano, naturalmente perché è stato veramente fino all'ultimo tra le voci della Costa, caro amico di Rete 1, anche quando questo spazio praticamente non c'era più. Tra l'altro Febo Conti ha proprio a che fare con l'inizio della trasmissione, perché se voi andate a vedere la storia di come partì la Costa dei Barbari, questa, per chi proprio si è collegato con Rete 1 adesso e non avesse saputo di che cosa stiamo parlando, era questa guida scherzosa scritta in un italiano bellissimo, un po' come a scenette, dove loro ci raccontavano come si utilizzava correttamente la lingua italiana. Nasceva nel 1959, come dicevi Enrica, proprio il 7 di ottobre, dalla collaborazione tra Bixio Candolfi e Gabriele Fantuzzi. Poi c'era lo pseudonimo Franco Liri, infatti questo lo sentivi, no? La Costa arrivava, diciamo così, portata, trasmessa da alcune trasmissioni radiofoniche italiane già degli anni 50. Ce n'era una che si chiamava Il Ripetente, che se ci pensi era un nome già abbastanza ironico, no? Per l'epoca, e proprio all'epoca questo ripetente lo animava sulla radio italiana Febo Conti, da lì e poi l'arrivo a noi. Ricordiamo qualche altro nome? Naturalmente lo state facendo anche voi via messaggio.
Beh, vedo che si ricordano Franca Primavesi, che poi è stata raggiunta e sostituita da Flavia Soleri, e poi ancora Luigi Faloppa, altro nome che viene citato, Giovanni Bertini, e devo dire che la trasmissione si ripete, ma ogni volta c'è qualcosa di nuovo nel modo di scrivere, di proporsi, riascoltando tutte le tracce che ho avuto modo di riguardare preparando questa trasmissione.
Grande eleganza.
Esatto.
Un saluto a Katia, Marisa, Yvonne, che sono tra le ultime che ci hanno scritto. È arrivato anche un messaggio che diceva, e lo posso capire, che quando partiva la sigla, te la ricordi? Tu. Quando ero bambino, ci diceva un ascoltatore, a me faceva un po' paura. È vero, pensa che poi cresci e dici, ma di quella cosa lì avevo timore. Invece ho come l'impressione, Enrica, che di questa trasmissione nel nostro Tracce torneremo a parlare. Intanto abbiamo festeggiato appunto il suo arrivo sulla nostra radio 7 ottobre 1959. Tra poco, all'interno del nostro spazio dedicato agli archivi, passiamo per un artista italiano che oggi fa gli anni, ma poi andremo indietro nel tempo anche a vedere come è cambiata un po' la bellezza e raccontarla. Ci siamo goduti una Nina Simone dannata con la sua My Baby Just Cares For Me. Eravamo nel 1958, stavamo proprio facendo riferimento alla Costa dei Barbari, che alla fine degli anni 50 debuttava sulla nostra radio, quella che insomma adesso chiamate Rete 1 e all'epoca era la Radio Monteceneri. Allora Enrica, il nostro viaggio perché noi partiamo sempre come filo conduttore dalla data 7 di ottobre, ci porta a parlare un po' di un artista che negli ultimi anni nella musica italiana era un po' andato via, allo stesso tempo, sai che quando si sparisce dalla come si chiama? Dall'occhio di bue, no? Del teatro, dal cono dell'attenzione, sì, spesso gli artisti riescono a mantenere un'aura di lui, sì, che sapeva fare le cose bene. Sto parlando questa volta non tanto di musica, diciamo così, del bel canto, ma di un artista che si è fatto conoscere con il rap. Lui è Neffa, oggi fa 58 anni, si chiama in realtà Giovanni Pellino e il 5 di novembre, devo dire, finalmente torna con un live, lo farà per quanto ci riguarda relativamente vicino a noi al forum di Assago. Il concerto si chiama Universo Neffa. Per alcuni anni è stato defilato, pur avendo comunque per diversi anni partecipato attivamente alla scena musicale. In realtà per chi ha vissuto gli anni 90, i primi 2000, Neffa è sempre associato a Neffa e Messaggeri della Dopa, per esempio, con delle canzoni rap scritte, musicate molto bene, con un messaggio chiaro di denuncia. Si è sempre detto Neffa, in questo suo ambito, è il più bravo rapper italiano. Eppure, recentemente, tra l'altro, trovate anche un articolo sul canale della cultura rsi.ch, si parla di Neffa e i cani che tornano, anzi il ritorno degli assenti della musica italiana, e si dice Neffa è tornato, ma non dicendo ai ragazzi più giovani adesso vi insegno io come si fa la musica, ma anzi dicendogli, collaborando anche con giovanissimi e facendo capire che il rap non ha chiuso un ciclo, anzi continuerà con Neffa o senza di lui. A questo punto però ascoltiamo un pezzo che è tratto non da quegli anni 90 di rottura, di grande, insomma, arrivo a un numero più grande di ascoltatori, come dicevo per esempio con Aspettando il Sole, Neffa e Messaggeri della Dopa, ma con un qualcosa di pop e decisamente godibile per tutti. Questo brano anche è arrivato nella top 100 in Germania, segno che Neffa comunque non è un fenomeno solo in lingua italiana. Questa è Cambierà, questa è Rete 1, questo era l'anno 2006, Rete 1 vi faceva compagnia allora e oggi. Che poi la musica di Neffa ci permette anche di tracciare un filo tra ieri e oggi. Rete 1 continua ad occuparsi di musica italiana chiaramente, ma anche di lingua italiana, semplicemente lo facciamo in modi diversi. Volevo un po' chiudere la pagina dedicata alla Costa dei Barbari, vedo che stanno arrivando ancora messaggi dedicati a questo programma, per esempio c'è quello del Vezio, nel 1960 ci ricorda: ho partecipato a uno dei giochi in diretta della Costa dei Barbari, erano 5 domande sulla lingua italiana. E lui ci chiede: dubito che ci sia ancora la registrazione. Allora, caro Elvezio, è molto probabile che da qualche parte ci sia. Il problema è che negli anni sono cambiati proprio i modi con i quali questi tipi di programmi vengono classificati. Quindi bisognerebbe almeno avere una data più precisa. Però, insomma, in teoria le teche RSI non buttano nulla, ma proprio nulla. Però la parte della digitalizzazione fa sì che non si prende e mette via come un libro nella libreria, ma vanno fatti dei passaggi in più. A proposito di modernità, Enrica, la data di oggi ci permette di tornare indietro nel tempo con la catena di montaggio.
Sì, lo so, tu dirai, non c'entra con i nostri archivi, ma quando ho visto che nel 1913 sì, Henry Ford,
e io
oggi
ho detto, ma non c'era nella radio, nella TV, cosa sta dicendo Enrica?
Esatto, Henry Ford introdusse la catena di montaggio per l'industria automobilistica, dimmi, non ho potuto non pensare a tempi moderni. Il film, l'ultimo
non la trasmissione televisiva.
Non la trasmissione televisiva, ma qualche anno fa, Tempi Moderni, interpretato per l'ultima volta da Charlot, da Charlie Chaplin, ed era proprio col personaggio di Charlot. Il film del 1936 era stato al Festival di Locarno e c'era l'orchestra della Svizzera italiana che faceva e sonorizzava il film. Un'esperienza meravigliosa, perché insomma non so se lo faranno mai o se lo rifaranno questo evento, ma un evento che chi c'è stato non può aver dimenticato. Quindi revochiamo, soprattutto in musica, perché come detto era un film sonoro, ma nonostante questo era quasi completamente muto. E questa colonna sonora indimenticabile è stato scritto, diretto e interpretato da Charlie Chaplin, e dove la sua ultima comparsa del personaggio di Charlot. Chi non ricorda, magari no, qualcuno può non aver visto il film, comunque.
Ma anche se non ha visto il film, è possibile che si ricordino la scena di cui stai per parlare?
E perché io mi sono permessa, anche se poi con montaggio ho tagliato le musiche perché era solo musica, però c'è il momento in cui lui ha la catena di montaggio e non riesce, mi viene da ridere a ricordarla, e non riesce a tenere il ritmo. Poi a un certo punto va e si va per la sua meritatissima pausa, e chiaramente il padrone che troneggia sul qualunque stanza della fabbrica, che dal suo ufficio guarda e spia tutti i suoi operai alla catena di montaggio, gli dice: no, smettila, torna a lavorare. E lui ritorna baldanzoso, Charlot, meraviglioso.
Vado?
Vai.
Attenzione, sorvegliante, avaria al banco 5, controllare lo stringidadi. I dadi arrivano lenti dal banco 5, attenzione, sorvegliante. Sostituzione operaio quinto reparto. Ehi! Smetti di oziare e torna al lavoro. Muoviti!
Tracce.
Cosa può più importare?
loro e Mattia Bazar. Tra l'altro leggevamo anche la scaletta musicale, a volte viene commentata da qualcuno di voi. Vi ringraziamo, anzi giriamo i vostri commenti ai nostri colleghi che compongono per noi le scalette musicali. Andiamo indietro di nuovo nel tempo e andremo, vabbè, parliamo di attualità in realtà, Enrica.
Allora, sì, mezzo tutte, e mezzo. Entrambe le cose. Abbiamo visto la settimana scorsa, è stata eletta la candidata svizzera per Miss Universo.
Sì, aiutami a capire, perché non è che sono aggiornatissima. Settimana scorsa
Allora, Naima Acosta, ventenne, ticinese di Giubiasco.
Sì, l'ho vista, sulle fotografie settimana scorsa.
Parteciperà e rappresenterà la Svizzera al 74esimo concorso di Miss Universo che si terrà in novembre in Thailandia.
Quindi Thailandia a novembre c'è Miss Universo, partecipa una svizzera che ha vinto la competizione ed è ticinese.
Giustissimo. Okay. Allora io ho cercato qualcosa negli archivi e sono incappata, ma non in realtà su Miss Universo, non cercavo qualcosa che avesse a che fare con le Miss, ma ci sono caduta dentro. Allora, sono incappata in una trasmissione del 55 con interpreti Gina Pasquini, Vittorio Ottino e Giancarlo Porta, che era intitolata L'autunno fa cadere tutte le voglie. Non chiedermi perché io sia capitata su questa cosa.
Ma c'entrava con quello di cui stiamo parlando?
Sì, perché questa trasmissione del 55 erano varietà con musiche e canti divertentissimi, e una parte di questo varietà aveva a che fare con le Miss Universo, e quindi non potevamo non farle ascoltare. Veramente talentuosi.
Dal 1955. Vado?
Vai.
Un'altra follia del giorno che riempie di sé i giornali e settimanali illustrati di tutti i paesi del mondo è quella dei concorsi di bellezza.
Miss di qua, di là, dappertutto.
Miss Europa.
Miss Mondo.
Miss Universo.
Miss Stufo persino, a forza di vedere fotografie di belle ragazze e di leggere i risultati delle elezioni che avvengono in tutte le parti del mondo. Ma anche qui c'è qualcuno che dà segni di stramberia.
Chi è?
È quella bellissima ragazza danese, ragazza di campagna, di professione lucidatrice di mobili, che ha rifiutato il titolo di Miss e parecchie offerte di contratti cinematografici, dicendo che preferisce non lasciare il suo paese e il suo mestiere in attesa di un fidanzato. Cose dell'altro mondo, coi tempi e con le Miss che corrono.
Pare di sentirla dichiarare ai giornalisti. Bella paesanotta del fior di Ginevra, fotografata e riprodotta in mille cose più. Io non so se dotta dalla celebrità, e al girare, al rovinare, io voglio seguità. Lo sposo, ma intanto 100 foto mi può far. Sono modesta assai, ma la pubblicità non guasta mai.
Si sa poi benissimo come vada la faccenda di questi concorsi. Per un motivo o per l'altro.
Ah, indovino quello che vuol dire. Per un motivo o per l'altro, quella che è veramente la più bella di tutte non viene mai eletta Miss. Viene eletta quella che in ordine di bellezza potrebbe essere al massimo la quarta o la quinta.
Oppure quella che ha uno zio nella giuria.
Ma si capisce. Che cosa volete che importi ai giurati dei concorsi di bellezza di eleggere proprio la più affascinante delle ragazze? Meno che niente. Siccome lui è invitato e ospite di una ridente stazione climatica e di un grande albergo dove tutto è pagato, la sola cosa che gli importa è di passare delle belle giornate alla faccia del comitato per l'elezione della Miss. Il giurato dice, anzi canta a se stesso, quando Rosa vien per un concorso a sfilare in passerella, io la eleggo senza gran rimorso, anche quando non è bella. A me giurato importa un bel corno, quel che mi importa è soltanto il soggiorno.
Che ne dite della realizzazione
Tracce
di questi varietà radiofonici? Che classe, che composizione, quanto lavoro c'era dietro per far sembrare tutto detto alla prima impronta, no? Appena letto. Dicevamo nel 1955. Ora ci spostiamo qualche decennio dopo, al 1995. Alanis Morissette aveva già pubblicato dei lavori, ma arriva il suo primo album, chiamiamolo internazionale, il suo Judge Little Pill. L'album debutta in maniera, diciamo, normale, numero 117 della classifica Billboard. Però le cose cambiano quando le radio iniziano a dedicare l'attenzione ad alcuni brani, perché ci sono i testi espliciti, una certa rabbia giovanile. Alanis Morissette ha questo look molto riconoscibile, con questi lunghi capelli riccioli. E poi ci sono i videoclip che vengono ripetutamente trasmessi su MTV, chiaramente cose di cui noi poi abbiamo, con col dovuto tempo in mezzo, ricaduta. Sto parlando di noi Europa. Beh, in ogni caso, Alanis Morissette il 7 ottobre di quell'anno arriva al primo posto della Billboard 200 e noi da quell'album ascoltiamo Ironic. Che poi il nostro spazio dedicato ai nostri archivi si fa anche un po' storia, eh? Adesso ci arriviamo, ma volevo solamente congedare Alanis Morissette, che abbiamo appena riascoltato qui su Rete 1, canzone appunto passata, lei e altri estratti da quest'album del 1995, sentite tante volte. Quello è veramente un anno che cambia la sua carriera per sempre. Cioè, lei inizia un tour, immaginatela, in piccoli club, finisce un anno e mezzo dopo che riempie
gli stadi.
Nel 1995 cambia la vita di Alanis Morissette, lei diventa in un certo senso una delle donne simbolo di quella generazione lì, di chi era giovane nel 1995. Ma torniamo a parlare un po' di storia, perché sai che quando abbiamo proposto questo tema, tutti quanti quelli che insomma collocano questa parola che adesso diciamo nei loro ricordi, pensano: cosa mi fa venire in mente? I poeti maledetti, i pittori di inizio Novecento. Stiamo parlando dell'assenzio, perché il 7 ottobre c'entra anche con questa sostanza, bevanda. Vabbè, adesso mi spieghi tu.
Dunque, il 7 ottobre del 1910, quindi se prima siamo andati al 1913 con Ford e la catena di montaggio, sì, rimaniamo in quella decade,
sì,
perché nel 1900
dove la radio non c'era.
C'era, però ne hanno parlato successivamente. Certo. Abbiamo un documento che abbiamo trovato nel 1979, un pomeriggio feriale, in cui abbiamo un ispettore per il Ticino della Regia Federale degli Alcol, degli alcolici, scusami, Agostino Bianda, e un consulente vitivinicolo dello Stato, Mirko Chiesa. E Bianda dice: guarda che effettivamente forse l'aver vietato, l'ho detto che è stato vietato il
allora,
7 di ottobre del 1910, ma non l'ho detto.
E volevamo dire appunto che in Svizzera il 7 ottobre entrava in vigore il divieto di quella che aveva questo nome poetico, no? La fata verde.
Esatto, ed era stato proibito nel 1910. E Bianda, in questo documento del 1979, dice: in realtà è stato proibito perché le popolazioni del nord temevano la concorrenza di questa bevanda alcolica, e allora sono riuscite, ed è stata una scelta più politica che non in realtà dovuta alle proprietà allucinogene dell'assenzio, per cui è stato vietato. Ascoltiamolo.
Ma vorrei ricordare ancora questo, prima di tutto, se la statistica è giusta, quella del 1880.
Sì, sono dati tratti dall'ultimo rapporto della Regia Federale degli Alcol, quindi
poi
dovrebbe essere su basi scientifiche.
Si beveva di più, probabilmente. Bisogna dire che in quel tempo c'era molto più bestiame e molto alcol veniva dato al bestiame, sia come beveroni, sia come per frizionare tante volte il momento del parto della bestia, eccetera. Ma vorrei sottolineare questo, era il periodo in cui c'era ancora di moda l'absinthe, il famoso distillato, che poi è stato proibito in Svizzera, se non erro, nel 1910. E lì bisogna dire che il consumo era fortissimo, soprattutto nella zona della Svizzera francese. Vedo che Bianca...
Io vorrei solamente, quando si parla d'absinthe dovremmo fare attenzione, perché è stato proibito, non so ancora se è stata una misura effettivamente e unicamente profilattica, o seppure con quell'atto si perpetuava quanto ancora oggi più o meno siamo soggetti alla, diciamo così, alla maggioranza e alla potenza economica dei nostri amici del nord, parlanti non naturalmente né l'italiano né del francese. L'absinthe rappresentava sicuramente, oltre al pericolo igienico in quel momento, anche una grandissima concorrenza nei distillati nel campo del consumo. Naturalmente questo liquore, questo distillato, era preferito, era naturalmente preferibile a tutti i distillati in provenienza dalle zone delle patate che la Svizzera tedesca disponeva. Non so ancora, diciamo, se a voce ferme, a mente fredda, non si sarebbe potuto, invece di proibirlo tassativamente, controllarlo e regolarlo con un'imposizione fiscale, come è stato fatto poi con i distillati dopo.
Cioè, questa clip che ci ha riportato indietro nel tempo, dicevi, agli anni fine degli anni 70, mi toglie questa magia, no? La fata verde, l'assenzio che aveva ispirato gli scrittori, gli artisti, i caffè parigini della Belle Époque, gli anni 20... No,
in realtà è stato, come diceva allora nel 79 l'ispettore per il Ticino della Regia Federale degli Alcolici, cioè Agostino Bianda. Lui dice: ma forse è stata più una scelta politica della popolazione del nord, perché temevano la concorrenza, visto che loro avevano i distillati a base di patate, di patate ne avevano tante, volevano buttarsi sulle patate.
Va bene, comunque...
è così. Comunque l'assenzio è tornato legale dal 1 marzo del 2005, quindi sono 20 anni che è possibile la nuova ricetta e lo possiamo ancora bere.
Vi ringraziamo perché avete veramente partecipato al nostro Tracce, come insomma dicevamo Enrica all'inizio, no? Allo 076 321 1113 noi proponiamo pezzi del nostro passato, che sia recente o di tanti anni fa, e voi completate il discorso con i vostri interventi.
La cosa bella è che molti dei nostri ascoltatori c'erano, come abbiamo sentito l'ascoltatore che del 1960 aveva partecipato al primo anno, insomma durante il primo anno della trasmissione La Costa dei Barbari, quindi grazie davvero per condividere con noi questi momenti della vostra vita. Passate insieme.
Tracce.